Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti noi. Facciamo ancora più nostra, già è nostra, ma la facciamo ancora di più mettendola, anche ricordandola all'inizio dell'Eucaristia, l'intenzione della colletta. Il Signore ci precede e ci accompagni sempre con la sua grazia. Lo chiediamo in particolare per la nostra comunità in questo momento.
Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 9, versetti 42-50. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me? È molto meglio per lui che gli venga messo al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Ognuno infatti sarà salato con il fuoco. Buona cosa è il sale, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Parola del Signore.
Ecco, ci troviamo davanti a un testo non facile, soprattutto, non solo, ma soprattutto, almeno per me risulta la cosa più difficile la comprensione non tanto delle singole frasi, affermazioni di Gesù, sono anche abbastanza, presentano anche qualche problema, ma abbastanza comprensibili, ma soprattutto la connessione fra tutte le affermazioni. Nel versetto 42 si parla di questi piccoli che credono in me, e nell'evitare di scandalizzare questi, quindi chi sono questi, e poi il versetto 43 successivo invece è un altro scandalo, e se la tua mano ti scandalizza non riguarda il prossimo, sembra una cosa interiore o comunque che riguarda la persona, e poi le frasi finali, vediamo ora insieme il testo.
E gli esegeti sono divisi, almeno mi pare, per la versione di Marco, per il testo di Marco, senza adesso considerare i paralleli sia in Matteo che in Luca. Sono divisi fra due interpretazioni, mi sembra sostanzialmente una che riferisce queste affermazioni di Gesù, questi detti, ai discepoli, anzi sarebbero i discepoli più piccoli, lo deducono forse da quello che hanno in mente, ma in particolare dall'espressione che credono in me, questi piccoli credono in me. Ci sono però anche oggi quelli che pensano che qui si tratta dello scandalo sessuale dei bambini. Interpretano perciò questi piccoli che credono in me come il discorso sempre intracomunitario, cioè siccome ci si rivolge alla comunità, i bambini di cui si parla qui, ecco, sarebbero quelli della comunità. Effettivamente, questo a me sembra se si legge secondo questa seconda interpretazione, tutto fila. La logica del rapporto fra le varie affermazioni è perfetta, perché si tratta di un unico argomento, non è che si cambia discorso. Prima si dice, si direbbe che bisogna, non so, non scandalizzare gli altri, poi invece si parlerebbe di tagliarsi qualche cosa per non, ecco, se il mio occhio mi dà scandalo ed è difficile il rapporto. Se invece si legge riguardo al problema, che è sempre stato un problema, ma era un problema molto importante, la morale greco-romana, eccetera, era anche diversa, cioè il problema dell'uso dei piccoli, degli adolescenti e dei bambini sul piano della sessualità è un fenomeno molto, molto importante nel mondo in generale, ma anche nel mondo di allora, e noi sappiamo anche la condanna molto severa che troviamo nella morale giudaica di tutti questi fatti, di questo fenomeno. Abbiamo nel Levitico, abbiamo nella Torah stessa, è stata messa dentro la proibizione assoluta di tutto questo. Ecco, comunque, questa è una possibilità. Ecco, io volevo riferire questo. Poi ci sono gli ultimi versetti che possono lasciare far discutere ancora, il versetto 49 e 50, e secondo qualcuno questo mostrerebbe l'unità di tutta la sezione a partire dal versetto 33 e 34, perché si tornerebbe al tema del versetto 33 e 34.
Io ho pensato all'unità dei brani in questo senso, che qui si dice: chi scandalizza uno di questi piccoli, non un piccolo che crede, ma uno di questi piccoli. Mi è sembrato che si riferisse al bambino che lui aveva abbracciato, cioè sia sempre allo stesso: chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome accoglie me, chi accoglie me non accoglie me ma colui che mi ha mandato. E poi, se lo leggessimo senza i versetti in mezzo, va benissimo: chi scandalizza uno di questi piccoli che credono, cioè chi lo accoglie, accoglie me. Chi lo scandalizza è un peccato imperdonabile, possiamo dire. E allora, con la domanda in mezzo di Giovanni, mi è sembrato che il discorso potesse essere unitario, interpretato nel senso dell'appartenenza alla comunità, cioè c'è un confine larghissimo anche per chi fa uso del nome di Gesù, un confine nel senso inclusivo, ecco, mentre c'è d'altra parte un'esclusione categorica per certi comportamenti. Il fatto che si possa trattare dello scandalo, diciamo, di abusi sui bambini, io non osavo applicarlo, cioè non ne osavo pensare che fosse nell'intenzione del Vangelo. Dopo le applicazioni si può fare, perché pensavo che fossero applicazioni attuali, dato che c'è questo scandalo, allora si cita questo testo. Invece anche quello che ha detto adesso Giovanni effettivamente mi convince, perché basta leggere qualche pagina di storia di quel tempo, c'è sempre il ragazzino che accompagna il vario imperatore o anche solo un piccolo governatore di provincia, sempre il ragazzino accanto. E quindi forse dal punto di vista anche giudaico, ma anche di Gesù in particolare, un comportamento che poteva essere sdoganato, perché c'era appunto questa convivenza con la potenza dominante, per Gesù invece questo è assolutamente, rimane sempre una cosa recisamente esclusa dalla fede, chi crede in Dio. E allora I versetti ultimi forse cosa sono? È il sale della sapienza, del discernimento, perché invece la nota dice che è il sale dell'integrità morale, però forse è anche il sale della sapienza di capire chi è dentro e chi è fuori, forse.
Ma io dicevo che il problema dello scandalo di cui parla Gesù in questi versetti che leggiamo, io l'avevo letto in senso non nel senso in cui avete appena detto, ma in un senso più generale, cioè nel senso di inciampo, di impedimento. Non so, avevo fatto anche un collegamento, ma non so se può essere, dato che sia al versetto 38, cioè quando Giovanni dice che abbiamo che volevamo impedire a questo tale che scacciava i demoni nel tuo nome, impedire, e poi di nuovo quando gli portano i bambini e loro impediscono. Vabbè, questo forse è in senso lato, però io ci avevo visto anche qui un significato, e quindi io almeno l'avevo letto come la responsabilità che si ha rispetto ai piccoli che credono in Gesù, la responsabilità cioè di non mettere ostacoli, di non essere di inciampo sul cammino di questi piccoli. E poi, anche perché mi era venuto in mente, dopo il primo annuncio della passione di Gesù, quando Pietro lo rimprovera, in Matteo dice: vai dietro a me, tu mi sei di scandalo, c'è proprio scandalo, c'è questa parola. Quindi io pensavo che forse scandalo fosse qui veramente si potesse intendere in senso più largo, cioè tanti tipi di, ci possono essere tanti tipi di scandalo, tanti tipi di impedimento che si possono mettere davanti al fratello, davanti a questi piccoli, e anche inciampo o scandalo verso se stessi, perché quando poi dice se la tua mano ti è motivo di scandalo, a me sembrava che fosse più riferito a se stessi. E poi mi sembrava che questo ripetere di continuo, entrare nella vita, o entrare nel regno di Dio, mi sembrava che la posta in gioco qui è davvero alta, cioè si tratta di entrare o non entrare nella vita. Entrare nella vita o andare nella Geenna, come dice qui il testo, e quindi veramente c'è la responsabilità grande nei confronti degli altri e verso se stessi, perché se si perde questa possibilità di entrare nella vita.
Attraverso immagini diciamo molto forti dal sapore orientale, l'evangelista condanna chiunque scandalizza uno solo di questi piccoli che credono. Questa espressione, secondo Marco, rimanda più che al bambino, al discepolo che intende seguire il Signore. Al versetto 49 dice: ognuno sarà salato con il fuoco, ed ha questa affermazione ha un parallelo in un'altra parte: ogni sacrificio sarà salato con il sale. Queste, diciamo, parole rimandano anche all'Antico Testamento, dove i sacerdoti spargevano sale sulle vittime poste sull'altare. E l'affermazione di Marco si trova, cioè l'affermazione che viene detta qui, si trova solo in Marco ed è di difficile interpretazione. Si conosce ad esempio l'uso palestinese di usare nei forni il sale come catalizzatore. Questo sale però dopo alcuni anni perdeva le sue proprietà e quindi non era più utile. Addirittura alcuni spiegano in questo modo: ognuno deve essere come sale per il fuoco. ma diciamo vari testi sinottici che parlano del sale rivelano che esso può significare anche l'amarezza che comporta la rinunzia, senza la quale però il discepolo non può essere un vero discepolo, e lo dimostrano qui chiaramente. Se il fuoco è l'immagine della prova e delle persecuzioni, allora il senso sarebbe: ognuno deve accettare il sacrificio per poter passare attraverso la prova.
Io sono molto d'accordo con ciò che diceva la Maria Linda. Aggiungo solo che appunto questi piccoli sono i deboli nella fede, l'abbiamo detto tante volte negli altri anni quando commentavamo. Questi piccoli sono i cristiani ancora deboli nella fede, che magari i più sapienti possono scandalizzare, cioè così, si possono scandalizzare perché sono ancora deboli nella fede. E poi appunto questo, mi sono tornato in questa cosa di, è chiaro che non si tratta di tagliare la mano, di tagliare l'occhio, di tagliare il piede, ma si tratta di perdere la propria vita, come diceva il capitolo 8, versetto 35, se lo leggo perché è molto, insomma, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria vita, eccetera, eccetera, così. Io l'ho letto in questo senso qui, e anche per la faccenda del fuoco. Ieri sera appunto leggevo un libro dei padri del deserto, e vuol dire che la vita cristiana è provata, deve essere provata, se no non ha sapore. Papa Giovanni diceva: le prove ci vogliono, perché senza le prove non possiamo purificare noi stessi e guadagnare il paradiso. Proprio lui diceva così, quindi, insomma, questa cosa mi è rimasta molto, molto impresso, insomma. E anche il prima Pietro, il primo capitolo, il versetto 7.
Io aggiungo una cosa, no, quello rispetto appunto all'interpretazione che diceva prima Giovanni Paolo, un pochino così, anche perché qui siamo in un ambito giudaico, cioè mi sembra che non so se ci fossero anche lì questi problemi che appunto erano così combattuti dalla Torah, quindi così mi sembra. Invece anche a me sembra molto, come dire, che il Signore vada molto dentro, invece vada molto al cuore del problema, nel senso che tutta questa faccenda era iniziata quando, davanti alla loro discussione su chi era il primo, lui ha detto chiaramente qual è la strada, ecco. E quindi quando qua e dopo appunto ci sono i bambini, e poi c'è questo qua che scacciava i demoni, e che erano appunto anche quello che era stato detto sabato, anche a me aveva fatto molta impressione, cioè che lo scacciare i demoni e l'accoglienza, diciamo così, era per i dodici, cioè era capitolo 6, è chiarissimo, loro devono essere accolti perché portano l'annuncio e sono loro che cacciano i demoni. Quindi questi qui mi sembra che fossero un po' stretti da tutti questa problematica. E qua mi sembra che il Signore torni a ribadire, ecco, che il problema è di essere piccoli, di non scandalizzare i piccoli, oltretutto qua dice microne, non pedion, quindi vabbè, e poi di essere molto attenti a se stessi, quindi anche di prendere bene la strada, ecco, perché appunto in gioco, come diceva la Linda, non c'è un primato qualsiasi di essere dodici, ma il problema è la vita. La vita è entrare nel regno anche per loro, quindi. E quindi questo mi sembra anche a me che sia molto forte come discorso per i suoi.
Io veramente non so scegliere, perché l'interpretazione che riguarda i bambini, cioè l'abuso dei bambini, uno scandalo sui bambini effettivamente unisce tutto il brano e non solo quello di oggi, c'è un aggancio anche col fanciullo e anche in più, perché avevo letto anch'io quella, una interpretazione in un commento, era in questo senso, in più avrebbe un altro argomento nelle parole di Gesù, nella gravità sottolineata, che chi fa queste cose subisce una punizione gravissima, molto, molto accentuata, non è per ogni peccato che si addice una punizione del genere. Resta per me il fatto che è un argomento, sì, trovo un aggancio nel bambino che viene posto da Gesù in mezzo per esemplificare, ma sembra un po' fuori contesto, erano i miei. E poi soprattutto per l'ultimo versetto, abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Questa è la conclusione, non riesco a mettere insieme, però d'altra parte non riesco a trovare un'altra ipotesi, un'altra interpretazione che riesco a tenere unito tutto il brano. O si accetta che sono dei detti sparsi, ma Matteo li organizza in modo diverso, nel capitolo 18, un discorso comunitario, però anche questo presenta tanti problemi. Preghiamo dunque insieme, gli uni per gli altri, per tutta la Chiesa, per tutta la grande famiglia dei popoli di Dio, chiediamo per tutti la grazia del Signore. Diciamo, ascoltaci, o Signore.
Per la Chiesa, quindi, per ogni singolo cristiano, per chi ha i compiti di guida, di magistero, e per ogni semplice fedele, perché non ci sia chi dà scandalo ai piccoli e perché la parola di Gesù tocchi il cuore di tutti e converta. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per la pace, supplichiamo perché il Signore renda efficace l'azione di chi opera per la pace. Per i giovani che hanno partecipato alla catena umana in questi giorni fra Perugia e Assisi, per tutte queste esperienze, perché il Signore conceda giorni di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per chi nel mondo sta facendo più fatica a causa dell'epidemia, per chi non ha più lavoro, per chi non ha nessuna cura, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
In questo momento certamente preghiamo per la nostra comunità, tutti insieme, per le singole sedi, per ognuno di noi, perché il Signore ci dia il sale in noi stessi e pace gli uni con gli altri. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per le ragazze, anche il ragazzino che domenica fanno la cresima. Preghiamo anche per Nalin. Preghiamo per tutte le loro famiglie e per tutto il gruppo dei bambini del catechismo, perché possano veramente ricevere un insegnamento per la loro fede e quindi per la loro vita. E il Signore faccia loro sperimentare la dolcezza del suo Santo Spirito. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Continuiamo a pregare anche per la Chiesa di Gerusalemme, questo momento, per le scelte anche alle quali si trova, in particolare per quanto riguarda la Chiesa latina del Patriarca, Vescovo comunque. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E fra i morti ricordiamo ancora Olga, la sorella di Maria Emanuela, la nostra sorella di Montesole, che l'altro giorno è morta, per tutta la sua famiglia, preghiamo. Chiediamo tutto per Cristo nostro Signore.